le tante domande che ci siamo posti un po' tutti in questi giorni e che normalmente ci facciamo, soprattutto quando arriva il tempo della prova, della malattia, della sofferenza e della morte, sono come raccolte nei due testi che la liturgia ci ha proposto oggi. Li abbiamo sentiti nella prima pagina tratta dal profeta Geremia e poi nel Vangelo di Matteo. E queste domande partono dalla constatazione che sulla terra si fa anche esperienza del male. Geremia, guardandosi in giro, si chiedeva: hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sio? Giuda, Sio, per indicare tutto il popolo. Cioè, Signore, tu ci stai allontanando da te. Ti sei disgustato di quello che noi stiamo combinando. E poi ancora rincara la voce dicendo: perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun meno. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Anche noi aspettavamo il tempo della guarigione per Margherita, pur sapendo che i risponsi medici non erano certamente belli. Anche noi aspettavamo per Margherita il tempo della pace, dove pace per lei non significava in dolce far niente o l'ozio, ma il sentirsi parte, il vivere e il darsi con passione, prendersi a cuore e a cura le situazioni, le persone, la famiglia, la comunità. In tanti, tantissimi, dicevano anche i familiari in questi giorni, l'hanno voluta ricordare, sono andati in casa, hanno pregato. E ognuna di queste persone ha come composto una tessera in quel grande mosaico che è stata la vita di questa nostra sorella. Tanti, certo, anche a me negli ultimi anni dicevano, vedendo come era presente Margherita, molto presente ma anche con molta discrezione, dicevano: una come Margherita ci voleva proprio per la chiesa, per la casa, ci voleva proprio. E noi qui a dire oggi: questa non ci voleva proprio, cioè questa morte non ci voleva proprio. E a pensare tutto ciò che da adesso in poi non ci sarà. E le domande appunto sul senso della vita, sulla sofferenza, sul male, la morte, eccetera, diventano per noi anche molto molto semplicemente il domandarci: chi adesso si prenderà a cuore questa chiesa così come l'aveva a cuore lei? Chi, ad esempio, andrà a chiamare gli uomini al bar per venire a spostare qualcosa, per sistemare alcune cose per le liturgie, per le celebrazioni, per gli itinerari? Chi metterà in giro, ad esempio, lei da sola, non aveva fatto 3.000 biglietti della sottoscrizione e non voleva che si sapesse? Chi chiamerà al telefono le persone dicendo: il don ha detto, e io dopo 3-4 giorni, incontrando quella persona, mi diceva: l'hai detto tu? No? Ah, Margherita, ecco, il saperlo dopo. Però appunto questa era lei. Chi passerà da cima a fondo alla casa, al museo e via di seguito? Chi anche borbotterà un po' con le signore dei fiori, che le puliva tutto e poi arrivavano loro magari qualche rigagliolo d'acqua, qualche foglia in giro e via di seguito? Ecco, tante cose appunto che lei ha fatto, però stiamo attenti. Perché? Perché il rischio è di concentrarci su ciò che Margherita faceva. Ha fatto tanto, certo, è sotto gli occhi di tutti, ma perché faceva? La domanda è questa. Il suo fare non era fine a se stesso perché non sapeva come tirare la fine della giornata. È vero che diverse volte anche Rino mi diceva: se cadesse la mia casa, di sicuro Margherita non resta sotto, perché era proprio sempre qui. Ecco, ma appunto non possiamo concentrarci solo sul fare, perché questo fare, io ripeto, è stato molto moltissimo per la famiglia e per la comunità, e quindi noi tutti dobbiamo essere davvero molto riconoscenti. Era sostenuto da un essere, cioè un fare che attingeva a qualcosa di più profondo, a un essere. Era il suo essere, il suo spirito. E in questo sicuramente lei aveva un grande senso di appartenenza. Quante volte magari dalla casa veniva in chiesa e diceva: adesso vado nella mia chiesa, ma attenti, non mia come un senso di possesso e mia sono mia, ma un po' nella direzione con cui Tommaso l'Apostolo dirà a un certo punto al Signore: mio Signore, mio Dio, cioè sei proprio tu, cioè sentissi parte dentro una realtà per cui anche faceva tanto, ma non come possesso, ma appunto come disponibilità, come apertura. Allora un fare, ma motivato, e un fare che nasceva da un essere. E sicuramente nel suo essere uno dei motivi fondanti era questo senso di appartenenza. Proprio domenica nella letterina ponevo come affondo un riferimento al primo discorso che l'arcivescovo di Milano aveva fatto proprio il 7 dicembre scorso. Come tradizione la metropolita parla alla città, parla a tutta l'amministrazione che è di seguito, e parlando un po' delle regole del buon vicinato, ma un modo intelligente per dire di sentirsi parte, di sentirsi dentro, lui attingeva a qualcosa che viene dalla Bibbia e poi da tutta la tradizione cristiana, la figura della decima. Vi rileggo, qualcuno di sicuro l'avrà letto in questi giorni, ma mi pare calzi a pennello con ciò che è la figura e la testimonianza di Margherita. La regola delle decime invita a mettere a disposizione della comunità in cui si vive la decima parte di quanto ciascuno dispone. Ogni 10 parole che dici, ogni 10 discorso che fai, dedica al vicino una parola amica, una parola di speranza e di incoraggiamento. Se sei uno studente o un insegnante, ogni 10 ore dedicate allo studio, dedica un'ora a chi fa fatica a studiare. Se sei un ragazzo che ha tempo per partecipare, per praticare sport e divertirsi, ogni 10 ore di gioco, dedica un'ora a chi non può giocare, perché un ragazzo come te va troppo solo o troppo malato. Se sei un poco affermato, una casalinga apprezzata per le tue ricette, per i tuoi dolci, ogni 10 torte preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha nessuno che si ricordi del suo compleanno. Se tra gli impegni di lavoro e il tempo degli impegni irrinunciabili disponi di tempo, ogni 10 ore di tempo libero, metti un'ora a disposizione della comunità per un'opera comune, per un'iniziativa di bene. Dai tempo al bene per vivere insieme, nelle emergenze e nelle feste, nel servizio alle persone, nella cura dell'ambiente. La decima. Guardando la vita e l'operare di Margherita, noi diciamo, non ha dato solo la decima. Ha dato molto, molto di più della decima, ma proprio con questo senso di appartenenza che attingeva però anche a sentirsi figlia di quel Signore che ha riconosciuto nella fede. E allora certo, di fronte a questo mosaico così bello, così complesso anche di Margherita, le domande potrebbero farsi ancora più incalzanti, ancora attingenti da ciò che la parola di Dio ci diceva, è il panorama che spesso anche con lei, guardando il TG, si commentava. I miei occhi grondano lacrime, diceva il profeta, notte e giorno, senza cessare. Perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, dopo una ferita mortale. E poi una descrizione molto concreta, molto plastica. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Quante volte anche lei commentava le notizie di violenza, di soprusi, di... ma un po' la realtà che già all'epoca Geremia descriveva. E lui continua, anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Chi può avere gli strumenti per comprendere il male, la sofferenza, la morte? E del resto avete sentito poi nel Vangelo. Avevamo cominciato un po' a leggerlo, a meditarlo ieri sera durante la veglia della casa di Margherita, e poi continua. Nel capitolo 13 Matteo ha presentato tutte le parabole del regno. Però la cosa interessante che il Vangelo di oggi ci diceva è che quando sono in casa chiedono spiegazioni ai discepoli, però non chiedono ad esempio spiegazione delle parabole che noi abbiamo letto ieri sera nella veglia. Quella del lievito, una donna che impasta la sua farina, il lievito per far lievitare tutta la pasta, o quella del seme di sinape, che è il più piccolo tra gli ortaggi, ma poi cresce fino ad essere una pianta. Non chiedono la spiegazione di questa, ma capite immediatamente. Chiedono la spiegazione sulla parabola del grano, del buon grano e della zizzania, dove è in gioco il problema del male. Cioè i discepoli stanno dicendo a Gesù: Gesù, spiegaci il male. E chi lo può spiegare il male? Gesù non lo spiega di fatto in questa parabola, ma sgombra il campo da una cosa molto importante, cioè guardate che non è Dio che manda il male. Questo preme a Gesù. Non è Dio il mandante della sofferenza e del male, neppure della morte, perché la scrittura dirà la morte è entrata nel mondo per invidia dell'avversario, del diavolo. Certo, la spiegazione che è stata data è addirittura catechistica, probabilmente la Chiesa delle origini, che doveva capire un po' gli intrecci del male nel mondo, e allora in modo didascalico proprio propone questa spiegazione. Ma certo, Gesù dice, il male non lo dovete imputare a Dio. Anzi, Dio cosa ha fatto? Ha mandato nel mondo suo figlio, che si è caricato il male del mondo. E anche quel male che a volte noi sperimentiamo in tante forme nella nostra esistenza, nel nostro cuore. Ecco la rivelazione che, ma Gesù fornisce anche un po' gli elementi. Non cercare di comprendere il male, perché c'è. Grano e zizzania crescono in ogni caso nella storia degli uomini. Arriverà certo un tempo in cui la zizzania sarà separata dal buon grano, ma quello non sarà Dio a farlo, perché è solo Lui che vede in profondità. È solo Lui che vede le intenzioni dei cuori, ed è solo Lui che ci servirà delle belle sorprese, delle grandi sorprese, ma tu datti da fare per fare più bello questo mondo. Questo è il messaggio. Non stare a dire le cose non vanno, anche il profeta e il sacerdote si aggirano, non sanno che cosa fare. Certo, tutti, anche noi preti, di fronte a una bara, di fronte a una sofferenza, di fronte alla morte, ci chiediamo perché. Io vi dico che in questi giorni un po' ho litigato con Dio. Ci sta tutta, in una relazione, in un rapporto che è familiare, come dovrebbe essere un po' per ciascuno di noi. Ma il Signore ci dice, quel pezzettino di storia che tu puoi fare più bello, fallo più bello. Sarà la decima, o sarà il quinto, o sarà di più, ma tu fallo. Sempre domenica ricordavo quella frase famosa, è un peccato non fare niente con la scusa che non si può fare. È un peccato non fare niente, cioè non smuovere la realtà, non fare una carezza, non dare un po' di tempo, non vivere con passione, con la scusa che non si può fare tutto. Certo, i problemi del mondo non risolviamo noi, ma tu cominci a fare un passo verso, tu cominci ad essere presente per, tu cominci a lenire quel dolore, tu cominci a pregare per quella persona, comincia tu. E da ultimo, questo fare di Margherita che attingeva a un essere, a un sentirsi parte, a un sentirsi in sintonia con quel Signore, da portare appunto anche a conoscere, certo, come dicevo, ogni angolo di questa Chiesa, ma ad essere anche tra i banchi a partecipare alle celebrazioni, ai momenti insieme, alle processioni, alla colazione. E proprio nelle settenario dei nell'ottavale dei morti del 2015, come ogni anno facciamo, caratterizzando il ricordo dei morti dell'ultimo anno, dando poi il lume da portare sulle tombe, avevo affidato quell'anno una riflessione che lei spesse volte ricordava, anche in ospedale, ma molto tempo fa era presente anche il marito, lei ricordava questa riflessione e diceva, do al mio funerale ricordi questa cosa, la lettera. E allora mi piace concludere proprio con questa riflessione che si intitola La nave, perché ci dice appunto come pensa la morte Margherita. E allora questo diventa un grande momento di speranza anche per noi tutti, certo in modo particolare per il marito, per Rino, per Livio, per Daniele, per Luca e poi per Cesare, Romeo, Fernanda e tutti noi davvero. Come pensava la morte Margherita? Anche per chi ha ricordo magari di quel respiro della notte, poi della morte, davvero affannoso. Ecco, la pensavo così, in questa riflessione, che parte con una domanda, cos'è il morire? Me ne sto sulla riva del mare. Una nave apre le vele alla brezza del mattino e parte per l'oceano. È uno spettacolo di rara bellezza. E io rimango ad osservarla fino a che svanisce all'orizzonte e qualcuno accanto a me dice: è andata. Andata. Dove? È sparita dalla mia vista. Questo è tutto. Nei suoi alberi, nella carena e nei pennoni, essa è ancora grande come quando la vedevo e come allora in grado di portare a destinazione il suo carico di esseri viventi. Che le sue misure si riducano fino a sparire del tutto è qualcosa che riguarda me, non lei. E proprio nel momento in cui qualcuno accanto a me dice «è andata», ci sono altri che stanno scrutando il suo arrivo. E altre voci levano un grido di gioia: eccola che arriva. E questo è il morire. Ecco, Margherita della Morte pensava questa cosa qui, che guarda caso è esattamente una prospettiva evangelica. Certo, noi adesso diciamo: questa barca, questa nave, questa vita è andata, ma è andata per noi. Da un'altra parte qualcuno dice addirittura un grido di gioia: eccola che arriva. La pensiamo proprio così.